your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One, con Fabrizio Mr. Forno One, su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Right on.
Doc. 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 Doc.
Come sempre preceduti dai gorgheggi, dai vocalizzi, dallo scat di Gigè Telesforo, possiamo introdurre degnamente, ufficialmente, il nostro ospite di oggi, Luca Sapio, di nuovo ben ritrovato.
Eccoci.
Allora, dicevamo di questo Black Waves, del quale però ti faccio un pochettino tirare il collo per parlarne, perché come tu ben sai questa rubrica si chiama Ascolti Doc perché costringe amorevolmente l'ospite di turno a portarci un suo brano black del cuore, al quale è legato per vari motivi. Ci spiega ai nostri microfoni i motivi di questa scelta, di questo legame particolare, poi lo ascoltiamo e poi finalmente si parlerà di quello che ti riguarda più direttamente. Quindi è un modo per, come dire, innanzitutto per rompere il ghiaccio. Spesso capita di avere, non nel tuo caso ovviamente, degli ospiti magari poco avvezzi alle interviste o comunque al contatto con un microfono, e quindi questa è una maniera per rompere il ghiaccio, anche per sapere attraverso i gusti o i racconti che artista ci abbiamo di fronte. Quindi, allora, nel tuo caso che cosa hai scelto di farci ascoltare?
Allora, io oggi ho scelto un brano che ha all'interno di sé diverse cose interessanti, secondo me, da raccontare. Il brano è stato scritto da questo artista che si chiama William Devone, spesso considerato quelli che si chiamano one hit wonder, ossia quelli che fondamentalmente fanno una sola hit e poi spariscono. Non è proprio questo il caso, anche perché William Devone intanto era prestato alla musica. Lui era un disegnatore ed era prestato alla musica perché lui con $900 decise di farsi un regalo. Il regalo è quello di provare ad entrare a registrare in questo studio storico di Philadelphia, il Sigma Sound, un brano che aveva scritto e che lui era molto a cuore, che inizialmente si chiamava A Cadillac Don't Come Easy, cioè una Cadillac non ti piove dal cielo. Riuscì, per un caso strano, veramente fortuito, a trovare, ecco, in questa prenotazione dello studio, poi disponibili una delle band fondamentali di tutto quanto l'architettura del soul di Philadelphia, che erano appunto i Mother, Father, Sisters and Brothers, con Vince Montana agli arrangiamenti. Vince Montana, ricordiamolo, che era questo italo-americano che suonava il vibrafono, che è un po' l'architetto di quello che è stato il sound di Philadelphia, nonché poi quello della South Soul. Quindi, insomma, un personaggio interessante, italiano, anche questo poco celebrato. Va bene, tagliando corto, comunque entra in studio, registrano questo brano incredibile che poi si chiamerà Be Thankful for What You Got, ossia cerca di essere sempre felice, contento di quello che hai. Allora, ecco, questo per me è un brano che un po' mi porta a casa, perché tutti quanti siamo fondamentalmente in conflitto con noi stessi, spesso con le nostre ambizioni, con quello che magari abbiamo seminato e non torna indietro nel tempo che, insomma, abbiamo ipotizzato.
Esatto.
E invece poi bisogna imparare a guardarsi intorno e rendersi conto che in realtà ogni giorno è davvero un regalo. Per cui questo brano è per me, ecco, un brano del cuore, un brano che quando lo ascolto mi porta subito a casa, mi riconnette con quello che poi sono e con il cammino che sto facendo. E soprattutto poi è anche un altro brano che, proprio per via della vocalità di William Devone, spesso è stato confuso con, ecco, è stato attribuito erroneamente a Curtis Mayfield, perché hanno proprio questo simile falsetto che, ecco, li avvicina molto. Quindi io direi di ascoltarcelo, se
okay,
tu sei d'accordo.
È un brano abbastanza lungo, vediamo se
riusciamo. Sì, ma fino a quando vuoi, certo, okay, certo. William Devon.
William Devon, be thankful for what you got.
Yes.
come sempre mi piange il cuore a parlare sopra un brano senza averne atteso la fine, ma questi 7 minuti e passa di Be Thankful for What You Got di William Devon, purtroppo appunto li dobbiamo un pochettino sfumare anche per dare maggiore risalto al nostro ospite in studio, Luca Sapio. Un brano, tra l'altro questo qua, che poi pur essendo dei primi anni 70 poi risalì, come dire, alla ribalta, perché nei primi anni 90 i Massive Attack lo inserirono nel loro Blue Lines e quindi ci fu una nuova riscoperta, così come con il brano di Billy Cobham che poi diventò anch'esso una nuova hit. Quindi in un'epoca in cui si cominciava a fare del riciclo una grossa parte del lavoro musicale, i Massive Attack trovarono questo brano veramente perfetto da utilizzare. Complimenti per la scelta.
Grazie, grazie mille.
Allora, tra l'altro, ecco, è giusto invece parlare al presente, insomma, questo sguardo nel passato ci è utile, ma anche perché questo lavoro Black Waves è uscito quest'estate, giusto Luca?
Sì, è uscito il 18 luglio.
18 luglio, e è un disco che comunque ha, diciamo, dei sapori che ci riportano a queste sonorità, a questo...
Beh, sicuramente,
musicale, no?
Sicuramente è un mondo che ho amato molto, amo molto e al quale guardo da sempre, quello del soul. Soprattutto adesso, ecco, spostandomi un po' in questo, diciamo, cambio di rotta che è più vicino al soul, che ha una sorta di ritmico sinfonico all'interno. Quindi anche ad esempio nel mio disco, un po' guardando a quelle produzioni di metà anni 70, ci sono degli ensemble larghi, ad esempio ho utilizzato, infatti c'è un'orchestra d'archi, ci sono una vera e propria orchestra ritmico-sinfonica in alcuni brani, cercando un po' di coniugare anche quella terra di mezzo che c'è tra la cinematica di stampo italiano, soprattutto che poi viene da Roma, e questo mondo che un po' si guardavano a vicenda, perché se tu ci pensi anche nella colonna sonora italiana molti guardavano al sound di Oltreoceano e viceversa, anche ecco il sound di Oltreoceano cominciava a guardare questi arrangiamenti, queste trovate complesse e anche geniali a volte, con grande semplicità.
È arrivato Tarantino che ha mischiato tutto, per cui
lui ha fatto il super blend, certo.
Ha cercato di creare questo clash all'improvviso, sì, che ha messo tutto insieme.
Ha messo
in
tutti d'accordo, certo.
E c'è da dire una cosa, che non è così frequente trovare due elementi che sono, come dire, contraddistintivi del tuo lavoro, ossia da una parte il fatto di non suonare assolutamente italiano, nel senso che sfido chiunque, senza vedere la copertina, a immaginare che sia un ragazzo, diciamo, cresciuto qui a Roma e insomma, certo, un prodotto nostrano, un prodotto del vivaio, come si dice in, sì, termini calcistici.
Sì, a pochi chilometri da qui, tra, sì, l'altro, perché il mio quartier generale è proprio in questo quartiere che è il Pigneto, che, insomma, certo, a Roma, certo, molto vivace, da dove è nato tutto quanto e continua poi, ecco, a...
Ci fa piacere anche questo, come dire, going back to my roots, no? Si dice.
Decisamente.
E d'altro canto anche poter beneficiare, cioè a parte avere le idee per realizzare una cosa del genere,
sì,
e poi poter beneficiare. Io quando ho letto il nome di Dennis Coffey,
certo,
sono, come dire, saltato sulla sedia, mi sono, sì, le cuffie mi sono saltate dalle orecchie, perché uno dei grandi componenti dei Funk Brothers, della
Motown,
della resident band della Motown, artefice di tutti i grandi successi, soprattutto quelli di inizio anni 70, rimaniamo più o meno nell'ambito di questo William Devon, per i dischi dei Temptation.
Lui è stato fondamentale, ecco, per questa, diciamo, svolta psichedelica della Motown, no? Quando la Motown a un certo punto decide di rinnovarsi e quindi si passa un po' dalle ballad dei Temptations, che noi ricordiamo, da My Girl, insomma, i vari I'm Proud to Beg, queste cose qui, si sposta verso quella che poi, guidati da Norman Whitfield, diventerà il soul psichedelico. E Dennis Coffey ovviamente era un elemento fondamentale con i suoi wild.
Basti pensare a Papa Was a Rolling Stone, esatto, o Cloud Nine.
Cloud Nine, per... esatto.
Quindi stiamo parlando di un maestro della,
sì,
chitarra, proprio
pluriottantenne, tra l'altro, e quindi stato...
che comunque ha continuato a fare dischi fino a poco tempo fa.
Sì, lui
ha 84 anni.
Lui ha 84 anni, vive a Detroit e è in una ottima forma. Ormai chiaramente seleziona quello che vuole fare, quello che insomma lo attrae. Quindi abbiamo deciso, poi tra l'altro questa collaborazione nacque in una piccola finestra che ci fu in mezzo al Covid, non è stato semplice, certo. Siamo riusciti a trovare una finestra in cui anche lui era a suo agio, soprattutto a entrare in studio, e abbiamo registrato insieme questi quattro pezzi in cui lui comunque ha tra l'altro raccontato moltissime storie, moltissimi aneddoti legati al periodo Motown e anche alla sua vita.
Devo confessarti una cosa, Luca, che prendendo ispirazione da questa tua, diciamo, ospitata illustre, sì, ho trovato la scusa perché in una delle prossime puntate farò un piccolo excursus quasi monografico su Dennis Coffey,
yes,
raccontando anche di tanti episodi, basti pensare a quello di Sugar Man, tanto per
ah, certo, di Rodriguez.
Di Sixto Rodriguez, insomma, quindi chi ci ascolterà nelle prossime settimane avrà modo, mio tramite, di conoscere, se non lo conoscesse già, questo grande, leggendario musicista che collabora in questo lavoro, sì, di Luca Sapio. Quanto è durata, diciamo, la genesi, la realizzazione di questo lavoro?
Perché la genesi è stata, hai sollevato la domanda chiave, perché questo è un disco complesso, proprio perché c'è stato questo Covid di mezzo, e quindi a un certo punto io mi sono ritrovato per forza di cose in una condizione difficile, perché è un disco dove c'è tanta gente, mettere tanta gente insieme con i lockdown era impossibile, quindi abbiamo dovuto lavorare molto frammentati, a volte anche in maniera un po' clandestina, per poi riprendere dopo.
Adesso
a un certo
vale
punto
tutto, si può dire qualsiasi cosa di quello che abbiamo combinato.
Adesso possiamo dichiarare. Molto. Però sì, insomma, sì, guarda, io mi ricordo, c'è poi del footage, magari su internet si può trovare, di queste registrazioni con gli archi. Io mi ricordo tutti questi archi, tutta l'orchestra con le mascherine che suonavano, e quasi la paura, no?
La distanza.
Sì, anche abbiamo dovuto cambiare lo stile della microfonazione proprio per questo motivo, perché comunque le persone non si sentivano a loro agio, sembrava che chiunque potesse essere, insomma, un portatore di questa...
Un untore,
insomma, una cosa terribile. Però poi l'abbiamo svangata, come si suol dire. Il disco ha avuto quindi più riprese, è stato registrato in più riprese, e poi per essere poi finalizzato, ecco, in questo ultimo anno, in maniera molto concreta, rimettere a posto tutte le idee, scartare il materiale, aggiungerne di nuovo e fare, insomma, una quadra complessa, perché poi in questo lavoro sono stato veramente molto solo, quindi è stato un disco, mi sono caricato di molti pesi, e non so se questo poi è sempre un bene, perché poi io ho scritto i brani, li ho arrangiati, li ho missati, li ho...
Tu dici magari qualche volta avere una...
Avere delle... Io nei miei dischi ci sono stati ovviamente il maestro Claudio Giusti, che è quello che ha curato l'arrangiamento degli archi, Marco Tiso degli archi, sono stati sicuramente degli interlocutori fondamentali, anche il mio bassista Pierpaolo Ranieri. Abbiamo molto ragionato insieme su alcune cose, no? Mi hanno dato dei consigli importanti, però ecco, nei miei dischi precedenti avevo un produttore è quello che ti dice: ok, canta, fai il tuo lavoro, il resto ci penso io, e tu scarichi un po' di responsabilità. Ecco, in questo album ero solo.
Quindi hai sentito un po' il peso?
L'ho sentito molto, anche perché delle volte, sai, prova a giudicare te stesso, no? Se sei severo...
Volte è capitato che una cosa che tu hai fatto con un'intenzione, poi dopo qualcun altro la interpreta in un'altra maniera, sì, e tu dici: caspita, era vero?
Sì, molte
come
cose,
non pensarci prima.
Per esempio,
no?
Molte cose che avevano una grande intenzione a dire degli altri, vocali, per me non erano giuste. Io le avevo rifatte, cioè, ma tu sei pazzo, quella di prima è molto più espressiva, questa sì potrebbe magari tecnicamente è migliore, però non ha quella forza, e tu non te ne rendi conto perché guardi altre cose, non riesci a guardare sempre
il quadro d'insieme.
Sì, cioè, è difficile.
Tra l'altro poi il tutto, se vogliamo, semplificato da una parte ma complicato dall'altra, dal fatto che poi c'è questa Blind Faith Records,
sì,
in mezzo, no?
Cioè, esatto.
Ricordiamo che Luca è anche, diciamo, il fautore, il
brainchild della Blind Faith Records, che è questa etichetta appunto di base al Pigneto, che ormai ha siamo quasi sui 10 anni di attività, e dove, ecco, lì mi sono affilato i denti come produttore e come mixing engineer e tutto quanto, ed è nata proprio da questa esigenza di tagliare con le case discografiche e di creare una sorta di hub creativo dove chiunque avesse questa passione per il backbeat, per la musica jazz, per il soul, per il funk, per l'afrobeat e tutte le varie coniugazioni appunto del backbeat, potessero avere un porto dove esprimersi, quindi intorno a questa etichetta etichetta poi è nato uno studio di registrazione e sono usciti molti dischi anche con molti artisti internazionali che hanno volato oltreoceano per venire proprio al Pigneto, appunto, a registrare con noi.
Tra l'altro tu, non so se ho letto da qualche parte, comunque hai cercato rogna, come si dice a Roma, nel senso che ti sei andato a complicare la vita con un genere musicale, quello appunto del soul, del, sì, del rhythm and blues, che non è l'R&B quello contemporaneo,
no,
è tutta un'altra storia,
certo.
Che se vogliamo è, diciamo, considerando il bacino di utenza, anche se si tratta di persone molto appassionate, nel senso che probabilmente un fan di questo genere vale per 10 ascoltatori.
Sì, ma è una super nicchia, ho capito quello che stai dicendo, ed è esattamente questo. È una super nicchia che davvero ti rende difficile la vita, perché comunque c'è poco pubblico, c'è poco interesse, soprattutto in Italia, è una delle musiche meno ascoltate in ogni caso, insomma, penso che sia veramente l'ultima in graduatoria. Io ricordo sempre che, ad esempio, quando ebbi, a proposito di radio, l'opportunità di cominciare nella radio nazionale, la Radio Rai, mi chiamò il direttore all'epoca, questo direttore illuminato, dicendomi: la musica soul è la musica meno ascoltata in Italia, proviamo un po' ad evangelizzarla con una trasmissione. Che ne dici? Ho detto: proviamoci, però non so poi quanto raccoglieranno. E in effetti poi è andata bene, ma ecco, hanno bisogno di iniezioni continue.
Siamo quasi a livello di carboneria.
La carboneria totale, sì.
Oh, però c'è da dire una cosa, io credo che al di là del gusto personale, che deve essere anche il motore di tutto, insomma, non credo che ti saresti imbarcato in un'operazione del genere se non avessi avuto proprio un particolare gusto personale a fare quello che ti piaceva. Però, correggimi se sbaglio, c'è un discorso politico dietro tutto ciò.
Sì.
Non per voler fare la nicchia per forza di quelli che si atteggiano un po' da snob a parlare di cose per pochi eletti, però c'è un discorso che riguarda proprio alcune scelte di grandi artisti del passato. Hai menzionato Curtis Mayfield, ma basti pensare anche allo stesso Sam Cooke,
certo,
di A Change Is Gonna Come, Marvin Gaye con What's Going On. Insomma, secondo me questo genere di musica comporta una forma di consapevolezza, una forma di, come dire, di apertura di occhi, che voglio sperare, voglio immaginare, possa in qualche maniera avvicinare, visto adesso la sensibilità degli ultimi giorni su certi argomenti che hanno mobilitato le folle. Insomma, è ovvio che la linea che unisce Gaza con Detroit è abbastanza, come dire, frastagliata, però insomma viene da pensare che questo abbinamento, questo accostamento tra impegno civile e musica, comunque, se vogliamo, di intrattenimento, perché di questo comunque parliamo, se parliamo di una musica che comunque ti fa muovere il piede, insomma, ti spinge ad una, anche proprio ad un'azione fisica incontrollabile, secondo me può avere un senso maggiore.
Certo, allora io sono assolutamente d'accordo su quello che stai dicendo tu. E questo discorso mi fa venire in mente un termine che è giustapposizione, no? Giustapposizione è quando tu metti insieme due cose che apparentemente non hanno relazione, ossia sono molto distanti tra loro. Tu hai citato appunto qualcosa che può incitare al ballo, al movimento, comunque al chill, e poi l'impegno politico. La musica oggi, con il mondo in fiamme, in effetti ha perso di forza, no? Forse l'hanno depotenziata. Adesso non voglio fare il complottista, però se tu ci pensi, negli anni 70 molti avevano sposato la causa civile, anche rischiando le proprie carriere. Ricordiamo i file che ci sono su John Lennon. John Lennon era uno che si è esposto in una maniera incredibile, ma anche nella musica nera ci sono stati degli artisti che hanno proprio, ecco, intrapreso ad un certo punto l'impegno politico, sposando questa causa dei diritti civili e mettendo a proprio rischio assolutamente i passaggi radiofonici, le vendite degli album. Ce ne sono stati.
Non a caso Curtis Mayfield pensò di fare per primo una etichetta,
certo,
producendo artisti afroamericani.
Ma lui addirittura non sposò la causa. Lui è stato forse quello più corteggiato, ad esempio, dalle Black Panther, che gli chiedevano in qualche modo di prendere, ma lui lo era già indirettamente, una sorta di leader, se tu ci pensi, con i suoi brani che univano il gospel e l'impegno civile, no? Lui lo era già, quindi non aveva.
Scusa,
sì,
certo. Interrompo anche prendendo proprio in esame un aspetto che è stata un'arma che il potere, diciamo con la P maiuscola, ha utilizzato, che era quello di stordire con la droga e depotenziare appunto generazioni di possibili, ah, certo, possibili ribelli.
E questo lo racconta bene anche Gil Scott Heron nei suoi dischi. C'era questo inizio di iniezione proprio di droga nei ghetti neri. Che
ma
poi
è successo anche qui in Italia. Certo, certo, alcune certo delle migliori menti ce le siamo giocate con l'eroina. Insomma.
Però tornando al discorso dell'impegno civile, ad esempio mi viene in mente questo cantante, si chiamava Billy Paul. Billy Paul era famoso per questo brano Me and Mrs. Jones. Era decisamente lanciato su una carriera di pop singer, con ovviamente, ecco, legato all'R&B, al rhythm and blues. Però lui a un certo punto decise di impegnarsi e scrisse questo brano Am I Black Enough For You? Sono abbastanza nero per te. E questa cosa gli distrusse completamente la carriera. Ecco, nessuna radio lo suonava, era troppo nero per
troppo
i neri,
schierato,
troppo,
sì,
troppo nero per, troppo bianco. Insomma, creò davvero un cortocircuito. E come lui tanti altri, Eugene McDaniels, che fece 3 album stranissimi, attaccando il potere, mettendo in mezzo appunto la questione ovviamente dei diritti civili. Insomma, ci sono stati davvero degli artisti che hanno preso posizione. Ecco, oggi questa cosa accade sempre di meno, soprattutto la musica soul. Ci sono degli artisti importantissimi oggi nel panorama della nuova musica soul e del retro soul movement, che sono assolutamente incredibili dal punto di vista della qualità musicale, sonora, però mancano di impegno, parlano solo d'amore, parlano di temi, ecco, introspettivi, ma non prendono posizione. Questa è una cosa per me terribile, perché la musica dovrebbe veicolare messaggi, dovrebbe risvegliare le coscienze.
Però esistono anche gli esempi, no? Cioè, intendo dire, tornando diciamo all'origine della mia domanda,
sì,
se anche semplicemente uno lo faccia per propria onestà intellettuale, cioè per non essere anch'egli comunque tacciato di aver ceduto ai compromessi, eccetera, eccetera, e ha anche nel suo piccolo la forza o comunque la tenacia di proseguire su questa strada. Magari, insomma, io parlo sempre dal discorso, c'era Mao che diceva colpirne uno per educarne cento,
certo,
no? Insomma,
certo,
adesso per uno che ci casca dentro, che magari sentendoti o andandosi a spulciare la discografia della tua etichetta, insomma il catalogo della Blind Faith Records, magari trovasse lo stimolo per trovare una forma nuova di canzone di protesta, parlo in maniera molto generica ovviamente, o comunque per ribadire quanto la musica possa essere una maniera potentissima per raggiungere le persone, per comunicare dei concetti importanti, per svegliare un pochettino le coscienze, no?
Ma questo sì, io spero di essere un piccolo esempio. Insomma, tu considera, io avrei potuto fare un album diverso, avrei potuto fare un album più introspettivo, più legato appunto al contemporaneo. Ho deciso a un certo punto, io ho 50 anni, di raccontare quello che accade, davvero questo mondo in fiamme. Poi c'era il movimento Black Lives Matter, con tutto quello che ne riportava, il white shaming, tutte tematiche molto importanti che ho deciso di abbracciare, tra l'altro partendo proprio da una delle più grandi manipolazioni della storia. Il disco si chiama Black Waves perché parte proprio da questa manipolazione che noi troviamo nella Bibbia, nella Genesi. A un certo punto si parla del marchio di Caino. Tu ricorderai benissimo, e tutti ricorderete benissimo, che a un certo punto Caino, quando Dio scopre che ha ucciso il fratello, lo marchia e lo spedisce sulla terra ad errare in eterno, dicendo nessuno tocchi Caino, perché Caino sarebbe stato riconosciuto da questo marchio. Nessuno sa cos'è questo marchio. Qualcuno ha ipotizzato un tatuaggio, qualcuno una ferita. Molti, moltissimi, hanno ipotizzato che fosse un cambio del colore della pelle. Quindi Caino era il nero, era il primo nero della storia, condannato
a questo reietto, diciamo.
Il primo reietto condannato a questo oblio terrificante, ecco, insomma. Quindi partendo proprio da lì io ho iniziato a sviluppare questo disco molto complesso, e devo dire che anche la critica poi ha raccolto questo messaggio. Molti hanno detto, ecco, è interessante che poi in Italia un artista bianco,
del
comunque
Pigneto,
europeo, del Pigneto, quello che vuoi, affronti delle tematiche così complesse, e soprattutto lo faccio poi con questo impianto soul sinfonico, psichedelico, di, a loro dire, grande caratura e sound
puntuale. Nel mio piccolo confermare, insomma, qualche disco l'ho ascoltato anche di questo genere
grazie,
in particolare,
grazie.
Devo dire che Ripeto, non vedo assolutamente nessuna differenza a livello di qualità e di offerta sonora in quello che ha prodotto il nostro ospite Luca Sabio, con nomi insomma sicuramente altisonanti, con i quali insomma non è, come dire, irriverente o irriguardoso il paragone.
Ti ringrazio.
Io volevo capire una cosa,
sì.
come si trova questo disco, che cosa c'è, cioè, dal punto di vista pratico e proprio domani, che succede con te, con la tua musica? Ci sono dei contesti live nei quali sarà possibile raggiungerti? Che cosa
io
hai
mi
previsto,
auguro,
diciamo, come...
Sì, io mi auguro intanto di dare un seguito a questo album quanto prima, perché come ti dicevo molto materiale è rimasto fuori, molto nuovo, molto materiale nuovo è stato scritto, quindi diciamo, mi auguro di riuscire a dare presto un seguito a questo lavoro. Ma soprattutto, ecco, mi auguro sì di riuscire a portarlo per l'estate dal vivo, anche perché l'ensemble che dovrà suonarlo è piuttosto largo, quindi facciamo fatica.
La produzione è complessa.
Facciamo fatica a portarlo nei club, dove oggi, ecco, anche loro soffrono molto e non se la sentono poi di rischiare. Né io ho dei grandi capitali da poter investire per noleggiare delle sale e vedere cosa succede. Ecco, è un momento storico complesso, come vedi ci sono cancellazioni di tour, di date dal giorno alla notte, c'è un pubblico
bisogna
schizofrenico, disorientato.
Con molta attenzione.
Bisogna essere cauti, purtroppo. Perché...
Senti, ma invece diciamo in maniera molto più prosaica, dal punto di vista proprio concreto, cioè esiste un sito sul quale poter comprare i tuoi
dischi?
Cioè
no, il disco è in tutti i negozi, si può trovare.
In forma fisica?
Come... È solo su vinile, è un vinile doppio, sono due vinili, appunto dicevo è importante come opera, quindi esiste in vinile doppio, è distribuito in tutti i negozi del mondo, lo trovate facilmente, qui a Roma ad esempio lo potete trovare, non so, dal king dei vinili Marco Sannino e la sua Radiation Records.
Proprio per rimanere in zona Vigneto.
Esatto, ovviamente ci giochiamo tutte le cose.
Anche per, diciamo, neighborhood. Per fare le cose a centimetro zero.
Esatto,
insomma.
A centimetro zero, bravissimo. E quindi, ecco, lì per esempio potete trovarne tutte le copie che volete, magari se mi venite a bussare ve la firmo anche o ci prendiamo un caffè insieme.
Andare via perché ho diciamo da finire un discorso in privato.
Ok, e poi che altro dire? Sì, quindi si può trovare facilmente, poi ovviamente su tutte le varie piattaforme, Bandcamp, Shopify, insomma andate.
E questo vale anche per il resto del lavoro del catalogo?
Per quello che è rimasto del catalogo, perché poi ecco, tu devi capire una cosa, che una piccola, anzi lo dico agli ascoltatori, tu ovviamente lo sai di per certo, una piccola etichetta come la mia, la Blind Fate Records, che è una micro label indipendente, quando stampa un titolo ne stampa in poche copie che poi difficilmente ristampa, a meno che non ci sia una grande domanda. Quindi il mio catalogo è molto istantaneo, nel senso che noi facciamo una stampa di 300-500 vinili.
La vita è un mozzico.
Vanno via e poi non tornano.
Da una parte, insomma, è bello perché... Cioè, dall'altra rimane un po' di rammarico che dici, vedi, a saperlo prima ne stampavo.
Io ho delle copie d'archivio che ogni tanto... C'è questa piattaforma, si chiama Discogs, noi possiamo fare pubblicità, qui ci divertiamo.
Sì.
Discogs è, diciamo...
Non ci dà una lira, ovviamente.
Esatto, non ci dà una lira. Ed è una forma... Ed è forse la piattaforma più autorevole in merito di quotazione di vinili. E la cosa che mi sorprende è che poi vedi le quotazioni dei dischi della Blind Fate Records, ci sono alcuni che hanno raggiunto delle quotazioni importanti proprio perché non sono mai state ristampate. Qualche titolo probabilmente lo ritireremo fuori in un nuovo formato, magari con degli inediti.
Insomma, sei una specie di Banksy del vinile per certi versi.
Però è così, però oggi dobbiamo, noi ragioniamo in microeconomia, micronicchie. Non facciamo numeri, non siamo humble.
Sì, anche perché, come dicevamo prima, è probabile che i pochi, tra virgolette,
sì,
ma stiamo parlando comunque di numeri interessanti a livello planetario,
certo,
interessati a questo genere specifico così poco, come dire, di richiamo, siano quelli più avvelenati di tutti, nel senso che quelli sono quelli che veramente ci credono e se vogliono quello, non cercano una cosa tanto per cercare.
Io ti faccio un esempio molto sciocco, questo è un esempio... C'è quest'altra piattaforma autorevole che praticamente raccoglie tutti i numeri dello streaming di un artista come produttore, si chiama Muso AI ed è la piattaforma certificata oggi più autorevole. Luca Sabio, come produttore, artista, cantante, autore, oggi ha raggiunto i 71 milioni di streams. Ecco, io non sono però una persona ricca di questo stream.
Ne sei quello che sta tutto il giorno col dito.
Ne sto tutto
cliccare.
Il giorno col dito a cliccarmi, a sentirmi le mie canzoni, o costringo i miei familiari e tutte le persone che conosco a farlo. Quindi in realtà ci sono persone, magari da che ne so, in Nord Corea, non lo so dove, che ascoltano la musica della Blind Faith, come di tantissime altre micro etichette, che in realtà poi possono generare del buzz interessante più di quanto magari possano farlo degli artisti che oggi si pensano blasonati, ma che passano la vita a instagrammarsi, a farsi le foto, a vivere di questo. Secondo me la mia musica vive poi fondamentalmente
di qualcosa di più
di
polposo,
solido, di solido.
Di più polposo. Senti, c'è qualche altra osservazione che merita di essere fatta riguardo questo lavoro, dei ringraziamenti, oppure che ne so, delle osservazioni che nei pochi minuti che abbiamo avuto a disposizione non ho tirato fuori, insomma, se c'è un...
No, secondo me no, io la cosa, i ringraziamenti, mi piace questa cosa dei ringraziamenti, proprio a proposito di Be Thankful for What You Got, che ancora continua a suonare William Devon sotto di noi. Io ringrazio quelli che come te, come tanti altri, hanno avuto la curiosità di capire, di indagare sul mio lavoro, chiedendosi perché poi nasce un disco del genere, come nasce un disco del genere. E ringrazio tutti quelli che hanno creduto poi in questa visione, tutti quelli che hanno collaborato, senza i nomi grandi come Dennis Coffey, ok, Rob Harris di Jamiroquai che c'è nel disco, c'è anche un rapper che si chiama Ido G, che è questo veterano della storia della scena di Boston, poi c'è l'orchestra, la Roma Sinfonietta, che è l'orchestra poi che accompagna Ennio Morricone. Tanti hanno partecipato, ho già menzionato prima Claudio Giusti, Marco Tiso, Pierpaolo Ranieri al basso, sono davvero tantissimi tutti quelli che hanno creduto in questo lavoro e pazientemente poi si sono riaffacciati nel mio studio a chiamata quando era possibile, a volte anche rischiando, come ti ho raccontato. Quindi è stata una grande avventura. Io ringrazio tutti quelli che in qualche modo ne hanno fatto parte e soprattutto quelli che lo scoprono, quelli che con curiosità lo vanno ad ascoltare senza pregiudizio, no? Perché poi il discorso è anche sempre un po' quello, che alla fine la gente ha sempre questa sorta di pregiudizio nei confronti della musica, soprattutto quando si parla di nicchie.
Ecco, io penso che il pregiudizio più grande nello specifico sia quello legato, tu parlavi di quell'artista che era troppo nero per i bianchi, esatto, e troppo bianco per i neri. In questo caso il campo minato è proprio quello, che tu essendo bianco come la neve,
sì,
ovviamente
sì,
non hai, come dire, le physique du role,
esatto,
che ti autorizza a
che mi autorizza a fare questo,
a disbattere, sì, un certo campo.
Questo è un discorso molto interessante che fai ed ha in effetti una grande verità, soprattutto da parte del pubblico bianco, però quello è il problema, perché il pubblico bianco si aspetta un artista come Curtis Harding o Michael Kiwanuka, che tra l'altro suona stasera, te li aspetti neri con la band di bianchi. Qui c'è a volte spesso il contrario. E quindi questa cosa è sempre vista un po'...
Non scopriamo niente di nuovo, perché ti ricorderai di un vecchio disco del compianto George Michael che si chiamava Listen Without Prejudice, no? Che è proprio quello che,
esatto,
invito a fare io. Cioè, ascoltate il disco, poi andatevi a cercare,
esatto,
la storia di chi l'ha prodotto,
esatto,
che è più o meno quello che ho fatto io adesso, non perché,
certo,
io debba essere l'esempio.
No, ma io ti ho citato per primo perché, ecco, io sono qui oggi perché tu hai scoperto questo disco in qualche modo, mi hai invitato, io sono venuto con molto piacere.
La curiosità ed essere, diciamo, un motore fondamentale,
certo,
da tutte e due le parti, no?
Altrimenti...
E tra l'altro io invece ti ringrazio doppiamente, sia per la tua presenza, che hai risposto prontamente al mio invito, insomma non era così scontato che ciò avvenisse, ma ti ringrazio anche perché fornisci nuovo materiale a questo programma che sennò corre il rischio per davvero di andare sempre alla ricerca di qualcosa di antico, anche se ancora molto brillante.
Certo,
Un ultimo accenno appunto alla title track,
sì,
era quello che dicevi te, questo discorso.
Sì, questo discorso di Black Waves, tra l'altro l'inizio di Black Waves, di questo brano che tu adesso stai suonando e che è la title track che stai per suonare e che stiamo per ascoltare, è interessante perché parte da un discorso di un predicatore nero televisivo, anzi ormai del web, che si chiama Creflo Dollar, che vi invito a cercare, dove lui, ecco, io ho trovato che in questo sermone digitale che ho visto, perché io sono uno che si diverte a vedere i sermoni di questi nuovi predicatori, mi incuriosiscono molto.
Brutta cosa l'insonnia.
È brutta cosa, bravo. Comunque mi incuriosiscono molto. In questo sermone, che poi ho fatto rifare da questo mio amico di Nashville, anche lui nero, perché non sono riuscito ad avere il featuring di Creflo Dollar, lui diceva che praticamente i bianchi sono soliti battere le mani sull'uno del tempo, invece i neri battono sul 2 e sul 4, sul backbeat. Però se li mettiamo insieme, coprono praticamente tutti quanti i tempi della battuta, e quindi in qualche modo bisogna stare insieme. Allora, ecco, io partendo da questo frammento ho poi sviluppato questo brano, dove tra l'altro c'è anche questo discorso un po' ispirato da Curtis Mayfield, in cui dico alla fine poi si riflette molto sul colore della pelle, ma se ci tagliamo tutti il colore del sangue è uguale poi per chiunque.
Identico.
Quindi insomma si va avanti.
Bene, allora ringraziamo nuovamente Luca Sabrio.
Ringrazio voi.
E ovviamente al suo nome, cioè, con il suo nome ringraziamo anche tutto lo staff della Blind Faith Records, una realtà veramente interessante per chi ascolta questo programma. E come già annunciato, ascoltiamo un estratto da questo lavoro che altro non è che la title track. Quindi grazie ancora Luca Sabrio.
Grazie a voi.
Black Waves.
On the first beat, the black man claps on the second beat. But if we'll all come together, we won't miss a beat. It's a sad thing when a black man says, I want to change, but then he says to a white man, you won't let me change. And this is not all blacks, and this is not all whites, but it's the spirit of division. It's the devil sitting back laughing at the whole world because he thinks he can now conquer, because we don't get it. We don't know what's going on. And what's going on is, devil, we see you. Devil, we see you. It's you. It's you. So in this communion, we're gonna unleash an attack.
Where's your brother? What have you done? That's how the story begun. Where's your brother? What have you done? You want to restless, you'd be outdone. Man who can never go back. Divide and rule is what they play. Through inequities, stereotypes every day. Right on. Black waves crashing a white sea. Hitting hard to be seen. Black waves crashing a white sea. Same color blood. Shattering dreams and prayers. Who's to blame for the waste and the sorrow? How to angle the things on the wall of tomorrow? Right on. Black waves, hey!
radiocittaperta.it, la tua radio online.